Chiedo di amo, Signore, tu ti vuoi rivelare, vuoi apparire, e questo ci serve, Signore. Abbiamo un desiderio di vederti, di sentire la tua voce e anche che agisci in noi, Signore. Ti ringraziamo che hai iniziato una buona opera in tutti noi e tu la completerai anche. Amen. Rinforza tutti i nostri spiriti, prendi tutto via da noi, Signore, e indirizzonaci a te, Signore, che guardiamo te. Lode al Signore. Cari fratelli, bello a vedervi. Alleluia. Ma è anche bello di sapere che tanti fratelli sono online e partecipano online. Lode al Signore, cari fratelli. Il Signore opera in noi tutti. Noi siamo uno. Amen. Tramite l'opera del Signore, tramite l'agire del Signore. E possiamo avere questa comunione perché il Signore
ce l'ha permesso,
diciamo. E in confronto di 20 anni o 10 anni prima non c'era questa possibilità di essere così uno qua, così online come siamo adesso. Lode al Signore per questo. Oggi possiamo essere tutti davanti a Lui, il nostro cuore, aprire il nostro cuore e le nostre orecchie, se siamo a casa o se siamo lì nella sala. Preghiamo per i fratelli, anche se leggiamo anche i versetti. Pregate internamente, perché si tratta che noi sentiamo il Signore, che ascoltiamo il Signore, che guardiamo Lui e sentiamo Lui, come abbiamo scritto nella scaletta per la seconda riunione. Noi lo contempliamo e lo ascoltiamo. Chi contempliamo e chi ascoltiamo? Lui. Lui che ha vinto, Lui che è sul trono, Lui che vuole operare in tutti i nostri cuori, Lui che conosce tutti noi, ci conosce davvero, conosce anche tutto che ci occupa forse stamattina. Così un Signore abbiamo e Lui vogliamo ascoltare e vedere. Non perché ci piace a noi, ma perché piace al Padre. Questo davvero è molto chiaro nella scrittura, che il Padre vuole ponere il suo Figlio nella nostra attenzione. Ci sono tanti versetti anche a casa che potete ancora leggere. Un paio di versetti abbiamo scritto qua nella scaletta. Il primo è Matteo 17, versetto 8, è così un versetto importante e lo voglio leggere per quello. Matteo 17, 8 è la situazione quando Gesù era con 3 discepoli e la sua faccia, il suo viso trasfigurato. E c'è scritto, c'era Mosè e Elia, e cosa hanno pensato i suoi discepoli quando hanno visto? Perché hanno visto Mosè c'è e Elia. Wow! Sì, che erano morti, no? Era un spettacolo, diciamo. Hanno sentito Mosè nella sinagoga ogni sabato, no? Hanno parlato di Mosè, ma vederlo adesso così, Elia è il profeta. Mosè, un uomo che aveva una relazione così intima con il Signore, con Dio. Mosè che doveva si condurre tutto, e anche Elia, questo profeta molto fedele, Elia pensava di essere rimasto da solo, ma lui è stato fedele anche quando pensava che era da solo. Ecco, e loro parlano qua con Gesù. Era per Mosè e Elia, era un onore di essere lì con il Signore e parlare con Lui. Gesù Cristo, sì, non può essere più alto, più importante di un'altra persona, perché Lui è sopra di tutti, non c'è una comparazione,
non può essere comparato con questo.
Mosè e Elia hanno il loro posto, avevano anche il loro agire nel Vecchio Testamento, ma oggi, se guardi, e Gesù oggi ci fa vedere come li dobbiamo capire nella storia di Luca 24, il Signore ci mostra come dobbiamo capire Mosè e Elia. E poi arriva questa parola molto chiara dal cielo. In versetto 5, Matteo 17, 5, mentre egli parlavano ancora, una nuova luminosa di corpi con la sua ombra, ed ecco una voce della nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Non c'è Mosè o Elia che viene chiamato, ma soltanto il suo figlio che il padre ha piacere. E c'è scritto: ascoltatelo. Noi vogliamo ascoltarlo. Vogliamo ascoltarlo. Dobbiamo ascoltare il nostro Gesù Cristo. Questo deve essere sempre la nostra attenzione, nessun altro, ma Gesù Cristo deve avere la nostra attenzione, perché Dio porre l'attenzione su Gesù Cristo, perché Dio si rivela in Gesù Cristo. Amen. Ancora brevemente sugli altri versetti che sono menzionati, secondo 1 Corinzi 2, 1 a 2, lì si tratta di Paolo. Paolo dice che non vuole portare nient'altro, saper nient'altro di Cristo Gesù, il crocifisso, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, perché Gesù Cristo è lui crocifisso. Non voglio portare nient'altro da Gesù Cristo, toccare Gesù Cristo in questa riunione col nostro spirito, con la nostra fede, e aprire il nostro cuore a Lui. Questa è la cosa centrale, molto importante. Non si tratta di interpretazione, ma di toccare Lui. Perché se lo manchiamo non abbiamo nient'altro, vogliamo ascoltarlo, portarlo. Colossesi 1, 15, anche dei versetti meravigliosi li vorrei leggere. Colossesi 1, 15. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Meraviglioso! E quando va un po' più avanti, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Alla fine del versetto 17. Amen. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Lui è davanti a tutto, Egli prima di ogni cosa e tutte le cose sostono in Lui. Egli è il capo del corpo, ciò che è la Chiesa. È il principe, il primogenito dei morti. E poi, ancora in capitolo 2, versetto 9 e 10, ci sono diventati anche molto importanti, Colossesi 2, 9 e 10, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Che parola! Che Re, in Lui corporalmente tutta la pienezza della Deità. E Lui abita. Amen. Noi vogliamo afferrarlo ancora di più. Amen. La pienezza della Deità in Lui. E voi avete tutto pienamente in Lui. Amen. Che Signore meraviglioso. E ancora in Giovanni 5. Versetto 39. Gesù parla dai giudei, ai giudei
devoti.
Sì, devoti, diciamo, una parola molto dura. Lui dice: la mia parola, ma intende la parola anche di Dio? Non dimora in voi, è il 38 che sta leggendo, e la sua parola non dimora in voi. Lo dice a quelli che insegnavano, è molto duro allora. Poi va avanti, voi, perché non credete in colui che egli ha mandato, voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita? Noi vogliamo andare a Lui. Stamattina, in questa conferenza, noi vogliamo venire a Lui. Loro investigano la scrittura. Studi ancora la scrittura o senti Lui o l'ascolti? La studiamo o ascoltiamo Lui? Il Figlio può essere proprio un'alternativa che vediamo in questo versetto. Oggi c'è un grande interesse in noi cristiani di ascoltare e di imparare. Ma cosa vogliamo imparare? Di Gesù. Ma è una grande differenza di ascoltare Lui, perché tantissime cose vengono parlate su Gesù, su Dio, sull'ultimo tempo adesso, sulla edificazione della Chiesa, sulla santificazione. Ci sono tantissime cose che vengono dette, ma così tanti di noi cristiani si vengono attirati di queste letture, diciamo. Non voglio svergognare nessuno, ma voglio anche parlare pratico. Tantissimi. Tantissimi hanno. Sì, o perdono tanto tempo in internet per imparare qualcosa, non vogliono sentire Elia e Mosè perché non apparisce a loro. Ma chi apparisce in internet? Se posso chiedere così, ma chi ti apparisce in internet, nei canali YouTube? Qualcuno, non voglio parlare male di qualcuno, ma voglio mostrare un paio di principi che mi sono diventati molto importanti nell'ultimo tempo. Appariscono tanti che si presentano come delle persone che hanno, sì, che hanno un messaggio per, dal Signore per noi, per il popolo, che sanno cosa è importante oggi, come si deve farlo, ecco, nel modo migliore, tutte queste cose.
Sì,
ma se noi vediamo tutte queste cose, cos'è? Sì, se perdiamo tanto tempo, cos'è la conseguenza? Sì, sì, è tutto nella mente quelle cose che ci parlano. Non dico che al Signore non è importante la nostra mente, la nostra intelligenza. Ci sono versetti anche dove c'è scritto che Lui ci apre la mente, ci apre l'intelligenza, ma lo deve fare Lui, non noi. E tutte le cose che vanno solamente nella nostra mente aumenta gli insegnamenti e tutte queste cose, perché chi ascoltiamo allora? Chi scelgono questi uomini? Scelgono una persona che è completamente diversa di loro? Normalmente scelgono una persona che vede le cose come loro. Questo non lo voglio sentire perché parla un po' cose strane, ma questo sembra buono, questo sembra giusto. Ma cosa succede qua? Allora noi che scegliamo siamo la misura, perché stiamo sempre nella nostra nella nostra anima, quello che ci piace, quello che non ci piace, perché scegliamo noi cosa sentire. Quello che ascoltiamo volentieri, questo è un principio che stiamo sempre nella nostra zona di preferenza. Sì, questo è buono. Questo è un argomento buono, ben fatto. Mi convince. E poi, se vai avanti, tu sviluppi una preferenza per una persona che ascolti volentieri. Ci sono tanti follower.
Normalmente parliamo
Sì, normalmente diciamo che seguiamo il Signore, ma ci sono anche questi follower in internet che seguono tanti profeti o queste persone che si vedono come profeti, e tanti li seguono come follower in internet. E poi ci sono le persone che a loro piace anche tipo di, in internet c'è una funzione dove puoi mettere mi piace quello che dice, e loro vedono tutti questi risposte positive, sì, e gli piacciono. In Primo Corinzi 1 io sono prima i fratelli erano per Paolo, per Pietro seguivano loro, e questo è un po' il principio dell'internet. Se il Signore non può parlare Lui stesso a noi, noi diventiamo, avremmo dei canali preferiti, delle persone preferite che ascoltiamo volentieri. Ma cosa fa tutta questa cosa con noi? Ci separa, non ci porta insieme, ma ci separa. E questo lo possiamo vedere, perché quello che c'ha l'occhio per queste cose è questo modo di sentire, ci separa, fratelli. Non anche nel tema di corona, ma anche altre cose. In generale, tematiche che mettiamo nel punto dell'attenzione, cerchiamo e vogliamo vedere, è un se investighiamo, è un senso vuoto. Non dico che è male di non avere delle domande, che cercare delle risposte, no, quello non lo dico, ma non sull'internet dove noi decidiamo da dove vengono le nostre risposte. Perché c'è scritto quello l'ha detto il Signore, ma da dove lo sappiamo? Noi dobbiamo andare dal Signore. Questo è il mio peso, fratelli. Forse è un po' strano che l'ho detto in questo modo, ma è un grande peso per me. Ma Dio ha dato l'internet a noi perché ci serve per conoscerlo? Dio ha dato il nostro internet, questo internet, per conoscerlo, per guardare cosa gli serve, cosa vuole? La risposta è facile, è chiara. No. Lui ci ha dato questo libro, la Bibbia, e non 1960-80, non so quando c'era internet. No, questo libro che c'è per tutti i cristiani uguale. Possiamo apprezzare e ringraziare il Signore che abbiamo questo libro, che lo abbiamo a casa e che non c'è una persona che arriva e ce lo prende via, ce lo ruba. Perché ci sono anche fratelli che soffrono queste cose, perché noi stiamo bene, fratelli. Noi stiamo bene. Benissimo, siamo. Possiamo avere della comunione, possiamo parlare di Gesù, ci possiamo incontrare, possiamo parlare sulla parola, sopra la parola. Noi stiamo bene, ma lo facciamo? Tanti si lamentano che la libertà è stata rubata. E poi mi devo chiedere, io utilizzo la mia libertà con tutte le possibilità che ho? Noi vogliamo sentire Lui. Per prego, non vogliamo entrare in questo modo. No, ma c'è anche delle cose buone in internet. Certo, ma non è il punto di cosa si tratta, se è buono. Se da una certa parte c'è il lievito, non è indifferente quanta farina c'è, perché questo lievito si causa danno. Apriamo la Bibbia, andiamo al Signore, ascoltiamolo. Quando apri la Bibbia non c'è tipo la pubblicità che ti viene incontro. Mi siete già chiesti perché non leggiamo così tanto nella Bibbia, ma in internet stiamo delle ore. Perché qualche volta così sì, veniamo ingannati. Noi vogliamo sentire Lui, perché da Lui c'è il 100% della verità, 100% della realtà. Sì. Se andiamo avanti nella riunione, volevo anche menzionare cos'è meraviglioso che abbiamo. E voglio andare al terzo punto sotto A, la rivelazione del Figlio come agnello di Dio. Forse qualcuno si è meravigliato di questa frase, ma cosa ci dice l'Apocalisse 5 dell'agnello? Cosa ci dice? O cosa dice l'agnello in Apocalisse 5? Apocalisse 5:1, vedi nella no. E vedi un angelo potente Non so dove l'ha detto, non l'ha detto. Il Signore parla. Non soltanto le parole che senti, ma puoi anche vedere. Come abbiamo letto prima, che venivano dalle parole dal cielo, ascoltatelo, ma qua in Apocalisse 5 vediamo un agnello. Ma anche questo è il parlare di Dio. Se vi ricordate del Salmo, il versetto nel Salmo, che la creazione proclama il Signore un giorno all'altro. Tutto ciò che nella Bibbia vuole parlare a noi, mi è diventato chiaro come trattiamo la Bibbia, la scrittura, è così importante. Noi possiamo leggere questo versetto e possiamo parlare a Lui e preghiamo con questo versetto. È molto bene di ripetere questa parola e parlare al Signore, ringraziarlo, è meraviglioso. Lui è l'agnello che è stato immolato. È versetto 6, Apocalisse 5, versetto 6. Tu sei in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato, che aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. Sì, se vai tipo in macchina e senti la comunione, puoi parlare quello che vuoi, tutto libero, ma se leggi e ripeti, allora parli anche in cuore, ti parli col cuore al Signore, perché la parola parla con noi se apriamo il nostro cuore. E questo agnello meraviglioso che viene menzionato qua, che è stato in piedi, Dio, uno qua poteva essere scritto qua che c'era il figlio era sul trono. Ci sono versetti che dicono ciò, ma no, qua c'è scritto, e Giovanni lo vede anche, un agnello che è stato immolato era sul trono, e questo era molto importante per me perché mi ha mostrato che Dio, il Padre, per Lui è molto importante che noi non dimentichiamo mai che questo Gesù Cristo, uguale da quale angolo lo guardi, o il leone, o il figlio, o il sacerdote, non dobbiamo mai dimenticare, lui è morto per noi, è stato immolato per noi. Questo è realtà, questo sta per sempre, e Dio lo sottolinea qua, che questa era terminerà, e quando sarà che questo agnello sembrava stato immolato. Voglio solo iniziare, perché dobbiamo anche vedere che Cristo ha vinto tramite le sue sofferenze. Se vediamo soltanto il leone, allora pensiamo che lui c'ha la forza in se stessa, ma certo ce l'ha la forza, ma da dove viene questa forza? Lui ha vinto, ma come ha vinto il Signore? Se pensiamo all'agnello negli Evangeli, pensiamo forse soltanto da un punto di vista di un Signore che si sottomette della Signoria. Umile, che è molto umile, Ma lui è un re. Dice anche a Pilato. Ma le persone lì l'hanno visto soltanto come una persona dove che è stata picchiata, che aveva questa corona di spine, che sanguinava. Ma lui ha vinto il nemico. C'era una situazione in Luca 4 dove lo volevano buttare dalla montagna. Anche se era l'agnello che si umiliava, lui ha vinto perché internamente non ha fatto posto per il nemico per ferirlo o qualcosa, l'ha combattuto internamente. Tante volte noi siamo molto deboli o sembriamo molto deboli se ci sono delle prove. Ma il Signore, anche come uomo, era invincibile per il nemico sulla terra. Tramite la sua morte ha vinto tutte queste potenze. E vorrei leggere in Colossesi 2:15, mi sembra. Colossesi 2, versetto 15, e in versetto 14 c'è scritto, e descrivo come lui è stato, si è inchiodato sulla croce, e c'è scritto: ha spogliato i principati e le potenze. Amen. Lui sì, l'ha fatto in questo passo che è stato messo sulla croce. Questo è molto importante per noi. Come vinciamo? Come ha vinto il Signore? Lui è stato fedele perché era umile. La sua voce non l'hai sentita sulla strada. Lui non gridava. C'è scritto anche nel Vecchio Testamento che noi non abbiamo una ragione di metterci sulla strada e gridare. Possiamo in umiltà, vincere in umiltà, in fedeltà, perché sì, per vincere il nemico non devi gridare qualcosa, ma per noi che siamo ancora su questo mondo, di essere fedele al nostro Signore, come Daniele, fedele. Tenere fermi alla fede, anche se ci sono delle sofferenze, quelli fanno parte di questa vita sul mondo. Tanti credenti sì, non vedono che queste sofferenze ci sono anche per noi, come per tutti gli uomini che sono normali. Non accettano le sofferenze. E in Ebrei 10, versetto 3, vorrei ancora leggere. Ebrei 10, versetto 3. No, non era questo, scusate. Scusatemi, ma non l'ho scritto esattamente. Ebrei 2:10 forse. Intendo il versetto dove lui dice: avete sopportato il sì, che vanno rubato tutte le donne,
i beni.
Sì, i beni del Signore. Con grazia, dice nonno.
Um uns vertreten zu lassen? Vielleicht klingt das ein bisschen.
Vogliamo qualcuno che.
Heute gibt es viele unzählige Gläubige, die den Raub ihrer Güter erdulden, mit Freuden, mit Leiden.
Okay. Oggi ci sono tantissimi santi che hanno queste sofferte, che sono stati rubati di tutte sì, di tutti i doni, di tutti i beni, e lo sopportano con sì, no, senza sì, lo, non si induriscono, non si lamentano, loro stanno fedele e stanno fermi nella sì, nella fede, anche se il nemico li ruba tutti i loro beni, loro non si induriscono, lo sopportano. Ah, Ebrei 10 104, ma adesso legge in Ebrei 13:3: ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Foste. Il tempo è andato avanti, fratelli, salto a punto B, la potente vittoria attraverso la croce. È troppo prezioso. E noi dobbiamo guardare ciò che il Signore opera oggi in noi, nella Chiesa. E per primo abbiamo scritto che sta fermi con Lui, che appartengono a Lui. Nei versetti c'è scritto che il Signore ascolta la preghiera e la preghiera. Non dimenticate, fratelli, il Signore ascolta e sente queste preghiere. Anche se noi non possiamo neanche sì, metterlo in parole cos'è la nostra sofferenza, ma il Signore sente la nostra preghiera. Leggo, non ha detto il versetto. Gli occhi del Signore sono messi, rivolti sui giusti, su noi, perché noi siamo giusti. In 1 Pietro 3, 12. Non pensare che il Signore, che per il Signore non sei importante, che non conosce la tua situazione. Se vuoi, puoi pensare che i fratelli non capiscono la mia situazione, non mi capiscono, forse può essere anche così, tante volte è così, ma Dio capisce, Dio ci conosce, ci vede e vede tutto ciò che sì, che le nostre paure, i nostri pesi, le nostre necessità. E noi possiamo andare a Lui perché Lui ci sente. E dove sono i sette spiriti? In Apocalisse 1 c'era un versetto che mi è saltato proprio in faccia. In Apocalisse 1, 4, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Questo lo conoscevo, ma poi va avanti dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Lode al Signore, dai sette spiriti. Che Dio manda fuori in tutti i luoghi, dove ci sono anche dei fratelli che ascoltano, la Polonia, la Francia, l'Italia, non so dove, un piccolo luogo, una famiglia, ma almeno uno dei sette spiriti passerà, sì, vi visiterà. Si occuperà di voi. Il nostro Dio non ci lascia da solo, mai. E Lui opera, è questo che è importante. Lui non risposta e non dà risposta a tutte le domande forse subito. Ma lui ci capisce e ci aiuta, è lì accanto a noi. Ma anche la seconda parte, che è importante, lui ci mette anche a prova. Ci mette anche alla prova. In Apocalisse 2 e 3 sono i capitoli famosi delle lettere di Gesù Cristo alle chiese. E c'è sempre un modo di dire, una formula. Sì, una formula. Conosco le tue opere. Lui conosce tutto da me, conosce tutto da te, sa tutto. È quello che prova il cuore e scruta il cuore e le reni. I reni. E come si fa? Provare i reni e il cuore. Cosa è importante per noi? Quello che abbiamo, quello che ci porta avanti, quello che non ci piace, dove operiamo, dove abbiamo problemi, tutto ciò che è nel nostro cuore, lui lo guarda, ma lo guarda con occhi buoni e buoni, con occhi amabili. Fratelli, non volevate già liberarvi forse dei problemi che avevate con altre persone? Penso che tutti noi abbiamo già pregato, Signore, non voglio che c'è qualcosa nel mio cuore contro una persona. I sette spiriti ci aiutano, grazia e pace sono le loro opere. Se tu hai bisogno di pace, apriti ai sette spiriti, alle loro opere. Ma di queste prove c'è anche il giudizio, va anche insieme col giudizio. È un punto, che era ancora importante per me. I reni, per cosa ci sono i reni? Cosa fanno i reni? Sono per purificarci. Viene filtrato qualcosa dal corpo. E una tale funzione c'è anche la nostra anima. Anche la nostra anima ha bisogno di purificazione. È un'immagine, dico ancora una volta. Ma è anche importante come noi trattiamo delle sporcizie che sono entrate in noi, come le trattiamo queste cose. Volevo chiedervi, lavorano i nostri reni? Lavorano bene? Tolgono tutte queste amarezze, tutte queste cose in noi? Perché queste cose in noi ci avvelenano, se le teniamo e se non le facciamo... Sì, se non le facciamo purificare. Che cosa aiuta contro questo? Bere acqua. Bere acqua della vita. E la terza cosa che questi sette spiriti operano, anche una cosa molto importante, la vediamo in Zaccaria 3. I sette occhi, ma e il Signore ha posto un sasso. Potete leggerlo anche a casa, Zaccaria 3, 8 a 9. E leggetelo insieme con Isaia 28, 16. Vedete che io pongo un sasso a Sion, una pietra, lì a Zerobabel e Joshua. Leggetelo. C'è una pietra. Chi è la pietra? Con i sette occhi. È il nostro Signore Gesù Cristo. Lui è stato posto per l'edificazione, per nient'altro. E le opere dei sette spiriti, l'agire, ha sempre a fare con l'edificazione. Se qualcosa c'è cioè, che ci porta, che ci separa, una tematica, una legge, una vista diversa, se accorgiamo questo, deve essere chiaro, qua non ci sono i sette spiriti, qua c'è il diavolo, questa è l'opera del diavolo, non dei sette spiriti. E con queste cose, e col diavolo, non abbiamo niente a fare, non vogliamo. Lode il Signore per i sette spiriti. Voglio terminare qua con la frase, fratelli, noi stiamo bene, stiamo benissimo con il nostro Signore. Amen.